La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri a cura di Massimiliano Colletti.
Sono le 13.01, oggi è mercoledì 4 novembre 2015. Benvenuti e benvenute, questa è la puntata numero 5 della colazione dei campioni. In diretta da Radio Città del Capo Bologna, mura di Porta Galliera 1/2. Quello che è il vostro appuntamento settimanale con i libri. Al microfono Massimiliano Colletti, come sempre. Per tenervi compagnia fino alle 14. Siamo giunti ormai alla quinta stagione, questa è la puntata numero 5. Come al solito abbiamo una scaletta ricchissima. Il nostro libro della settimana è a firma di Dave Eggers, uno dei nostri scrittori preferiti. Si chiama I vostri padri dove sono e i profeti vivono forse per sempre. L'editore è Mondadori. Ne parliamo al telefono con un amico della colazione dei campioni, Fabio De Otto. Raggiungeremo al telefono tra poco. Dopo il GR Network delle 13.30 e le notizie locali, parliamo di un festival che si tiene qui a Bologna dal 6 all'8 novembre. Ce ne prendiamo cura ogni anno, si chiama Scriba Festival ed è dedicato alle scritture di mestiere. Noi ne parliamo con Mario Cannella, che è anche uno degli ospiti, lessicografo, e declinerà per noi il tema del festival, che è i mostri, rispetto, insomma, al suo argomento di competenza, ovvero la lingua italiana. Poi abbiamo delle novità musicali interessanti da farvi ascoltare. È uscito il nuovo album dei New Order e anche il nuovo album, nonché primo album di una band collaterale, o perlomeno un progetto collaterale. Del cantante dei National, Matt Berninger, che insieme a Brent Knopf dei Ramona Falls ha fondato un gruppo che si chiama Elvai. Lasciatemi ricordare anche i nostri contatti, diretta a @radiocittadelcapo.it per la mail, se volete interagire con noi in diretta, durante quest'ora di diretta, se avete delle domande anche, insomma, i nostri ospiti che saranno collegati telefonicamente, oltre alla mail potete farlo anche tramite SMS e WhatsApp, 348-7649-289 è il numero. E noi partiamo con la musica. Insomma, come vi ho anticipato, è uscito questo bel disco, il decimo album in studio dei britannici New Order, insomma, la band, sapete, nata dalle ceneri di Joy Division. Esce con etichetta Mute questo lavoro di inediti che si chiama Music Complete. uscito il 25 dicembre. Insomma, ci sono diverse interessanti collaborazioni, tra cui quella con Iggy Pop, che è presente nella traccia numero 6, Stray Dog, una delle tracce più cupe dell'album, di un album in generale invece molto danzereccio, dove prevale nettamente l'anima synth pop. Dall'album sono già stati estratti ben tre singoli: Restless, Plastic e Tutti Frutti o Tutti Frutti. Io vi propongo proprio quest'ultimo singolo, che è uscito il 19 ottobre. Loro sono New Order e questa è la suddetta Tutti Frutti.
Space, trying to find the human race. We're living.
chiama Music Complete, è uscito per etichetta Mute il 25 settembre. Ed è il decimo lavoro in studio dei New Order. È, insomma, un album che ha diviso i fan, insomma, come era da aspettarsi. Ma che devo dire, sarà un po' tamarro, ma a me tutto sommato il disco non dispiace.
Non mi interessa il nome vero, non mi interessa la vita reale, quella canzone. E tu sei tutti i frutti.
La colazione dei campioni.
E vabbè, tutti frutti appunto da Music Complete dei New Order. Noi torniamo in diretta, cambiamo argomento perché è giunto il momento di parlare del nostro libro della settimana. Il nostro libro della settimana è un libro americano, un libro statunitense, l'autore si chiama Dave Eggers, insomma lo seguiamo da un po' qui dalla colazione dei campioni, si chiama I vostri padri dove sono e i profeti vivono forse per sempre, e in Italia è uscito per l'editore Mondadori, la traduzione è a cura di Marco Rossari, il titolo originale è Your father, where are they, and the prophet, do they live forever? E noi per parlarne abbiamo contattato telefonicamente un amico della colazione dei campioni, Fabio De Otto, autore di Condominio Aero 39, insomma ne abbiamo parlato tempo fa. Ciao Fabio!
Ciao Massimiliano, ciao a tutti!
Come va? Ciao Fabio, dove sei?
Sono in macchina in questo momento perché lavoro fuori oggi, di solito lavoro a casa e quindi per evitare il vento che c'è nella Brianza oggi mi sono chiuso in macchina a chiamare.
Hai fatto una barricata in macchina, come se faceva una volta, insomma, vabbè. Oh, allora, insomma, ti abbiamo contattato per parlare del terzo libro in tre anni di Dave Eggers, un gran bel libro, veramente un libro che a me personalmente ha convinto parecchio, e inizierei, insomma, come al solito, dando qualche coordinata, insomma, per chi il libro magari ancora non ha letto. Provo una sintesi veloce, Fabio, poi, insomma, mi dici cosa ne pensi.
Vai!
Allora, I vostri padri dove sono? Racconta la storia di sette rapimenti, o meglio, di un rapimento di un astronauta, a cui poi ne seguono in maniera conseguenziale altri sei. Avvengono tutti in un arco temporale piuttosto ristretto, non ci sono tante indicazioni, a un certo punto lui dice che sono passati tre giorni, quindi boh, ipotizziamo una settimana più o meno. Siamo in California, lungo la costa, presso una vecchia base militare ormai dismessa, in disuso, e dove ci sono questi vecchi capannoni, questi vecchi edifici, e ciascuno viene utilizzato per incatenare, immobilizzare a dei vecchi piloni ognuno di questi personaggi rapiti. Quindi ogni capitolo ha il nome di un edificio, e così, quindi, insomma, l'edificio 52 è dedicato al primo rapito, ovvero l'astronauta Kev Pachorek si chiama, l'edificio 53 al politico Mac Dickinson, e così via. L'artefice di tutto questo ambaradan, di questo piano diabolico, è un ragazzo di 34 anni che si chiama Thomas. Lui stesso si autodefinisce un ragazzo che al momento è un po' incasinato, e vedremo poi perché. Il suo scopo è quello, infatti, proprio di fare chiarezza nella propria mente, e si vuole liberare da un certo numero di, insomma, tutto sommato giusti dubbi, e tutto quello che vuole è questo. Io inizierei a parlare proprio partirei proprio da Thomas, che insomma è un personaggio che io ho trovato straordinario, e che man mano, insomma, andiamo a leggere questo libro, assume delle connotazioni sempre diverse, no? Su cui, insomma, il lettore rispetto a Thomas si trova a mutare il proprio giudizio più volte, insomma. Che ne pensi?
Sì, è proprio così. Penso che la cosa bella di questo libro è che è un libro che non concede nulla agli estremi, è un libro di grigi, e il protagonista è un personaggio per cui all'inizio vuoi tifare, nonostante abbia rapito delle persone, perché comunque i discorsi che fa all'inizio sono veramente condivisibili, e poi non fa del male alle persone, però poi alla fine ti rendi conto che non sei in grado di decidere se sia semplicemente un pazzo o un illuminato, e penso che questo sia risuoni proprio in tutte le tematiche del libro.
Sì, in effetti lui, insomma, sin dall'inizio punta anche tanto, no? Su questa cosa, dice: io ho una morale, e spesso quando si trova a dialogare con le persone la mette in primo piano questa cosa, quasi una superiorità rispetto ad alcuni con cui parla. Ad esempio, lui a un certo punto parla con questo vecchio professore, il professor Hansen, che insomma viene accusato, è stato anzi accusato, non è un'ipotesi, è stato accusato di violenze su dei minori, su dei bambini, e subito, diciamo, Thomas mette la differenza fra lui e il rapito sul fatto proprio che moralmente lui si sente superiore.
Esatto, sì, anche perché è anche una delle sue vittime, tra virgolette. E, in realtà la parte sul professor Hansen, secondo me, è la più riuscita del libro, secondo me è veramente un gioiello, anche perché riesce a costringere il lettore a farsi delle domande che tendenzialmente uno non si fa. Il professor Hansen è una persona che è stata accusata di violenze, ma di fatto, e si capisce poi dal libro, lui non ha mai toccato veramente un bambino.
No.
Ha fatto in modo, ha sfruttato la sua posizione per trovarsi in situazioni dove poteva essere a stretto contatto con dei bambini, e quindi, diciamo, nutrire la propria fame sessuale e il proprio immaginario, senza però mai toccarli o violentarli. E quello che lui giustamente domanda al lettore e anche al protagonista è giusto che io venga trattato alla stessa stregua di una persona che la violenza l'ha fatta veramente? Cioè, è giusto che non esistano grigi nemmeno su una cosa così controversa come la pedofilia? Io sono nato così, ho fatto delle cose inopportune e sbagliate per cui devo pagare, ma è giusto che io sia considerato un mostro tanto quanto uno che magari violenta o ammazza dei bambini?
Sì, è interessante questo, anche perché, a parte che poi nella seconda parte oggi parleremo di un festival che si chiama Scriba, e il cui tema è proprio i mostri, e uno degli appuntamenti che ci saranno qua a Bologna dal 6 all'8 novembre sarà proprio quello dello sbattere i mostri in prima pagina, no? È interessante perché in effetti un po' il tema è anche questo qua, su quel personaggio. Lui a un certo punto dice: in quest'epoca, insomma, di sovrappopolazione, insomma, di benessere e quant'altro, è facile, molto facile, per la società sbarazzarsi degli elementi che, diciamo così, un po' un tanto al chilo vengono giudicati e possono essere fatti fuori senza troppi problemi, diciamo, senza finezze intellettuali, proprio come quella di, insomma, misurare il grigio anche che c'è nei giudizi.
Certo, no, esattamente così.
Ecco, poi insomma, mi è piaciuto molto anche questa scelta di Eggers di come ha costruito questi interrogatori, perché insomma alla fine poi di questo stiamo parlando. C'è questa miscela, insomma, interessante, dove i dialoghi sono sempre un po' in equilibrio tra, insomma, paura, ironia, compassione, citazioni, dei tranelli psicologici vengono fatti, qualcosa che, insomma, abbiamo visto tanto al cinema, anche mi ha ricordato un po', che so, alcune scene delle Iene di Tarantino in Pulp Fiction, dove non sai mai chi è il buono, chi è il cattivo, no? E questo qua, insomma, se Thomas sembra all'inizio un pazzo, comunque viene giudicato un pazzo, in realtà in una logica più universale, cioè nel personale dei suoi comportamenti c'è qualcosa che non funziona, ma poi invece in una logica più universale degli interrogativi che pone, invece in realtà lui è portatore di una sua verità, insomma è uno di quei folli portatori di verità, come, insomma, si incontrano nella letteratura.
Sì, tra l'altro io quando avevo sentito parlare di questo romanzo e avevo letto un bellissimo articolo che aveva fatto Marco Rossari, il traduttore, che poi è stato traduttore, però l'aveva fatto prima, avendo letto il libro in inglese, e aveva fatto questa finta intervista dei Eggers dove lo rapiva e gli faceva domande sul suo libro. C'era un modo geniale di fare una recensione un po' diversa. E io però... Il timore che avevo è che, dato che Dave Eggers è molto bravo con la penna e anche molto inventivo, istrionico per certi versi, temevo che si fosse limitato a fare un esperimento, magari anche un esperimento riuscito, ma un esperimento che non raccontava tanto una storia quanto mostrava, diciamo, i suoi attributi, la sua capacità di scrittore. E in realtà la cosa che mi ha stupito è che di questo libro, secondo me, è meravigliosa ed è il motivo per cui io lo consiglio praticamente a tutti da 2 mesi, i miei amici mi odiano ormai, è che racconta una storia, cioè dietro queste tutte queste persone che lui rapisce ci sono pezzi della storia del personaggio che vengono così narrati in una maniera molto più naturale per certi versi rispetto a un romanzo tradizionale.
Eh sì, perché insomma diciamolo, quindi parliamo un attimo della tecnica. Questo romanzo è costruito interamente attraverso dei dialoghi, è tutto dialogo, non ci sono descrizioni, non c'è un vero narratore, ed quindi insomma viene creata una struttura che è subito fortissima, anche la cosa che ci prende immediatamente, siamo subito testimoni di quello che accade, e insomma tuttavia come insomma hai notato anche tu, Eggers non è l'inventore di questo stile, ce ne sono stati altri prima di lui.
Sì, in realtà lui sicuramente si è inserito in un solco che era un po' meno battuto negli ultimi tempi, che è quello del romanzo dialogo, un genere letterario che ha avuto pochi esponenti e che risale ai dialoghi platonici e a una serie di opere anche nel corso del 700 e dell'800 che erano fatte però con l'obiettivo appunto di romanzare un ragionamento filosofico. Nel Novecento invece molti autori iniziano a sperimentare con proprio un romanzo fatto unicamente da dialoghi, e quella che ci è riuscita meglio secondo me è Virginia Woolf, che con Le Onde ha fatto la scommessa della sua vita. Lei era già un'autrice affermata e ha deciso di rinunciare allo stile per cui era conosciuta per fare un romanzo fatto di soli dialoghi, se non qualche piccolo intermezzo, dove l'autrice dovesse essere il più lontano possibile dalla storia e quindi uno la potesse leggere a prescindere dal fatto che era stata scritta da Virginia Woolf. Poi questa cosa è stata ripresa da altri autori, chi ci è riuscito meglio, chi peggio. La cosa che mi ha stupito è che Dave Eggers, che non è, è un autore molto in gamba, però non è mai stato uno capace di mettersi, secondo me, al livello di una Virginia Woolf o comunque di un Henry Green, e invece qui ha avuto il coraggio di farlo, l'ha fatto con i suoi strumenti, con la sua lingua, e l'esperimento è riuscito, perché rispetto a molti altri romanzi di dialogo, non ultimo Inganno di Philip Roth, che secondo me è un esperimento non riuscito, perché l'autore invece di scomparire è in primo piano lo stesso. Il Roth è così, diciamo,
problema di ego che riesce forse, infatti.
E Eggers invece secondo me ce l'ha fatta. Il romanzo non è un capolavoro, nel senso che adesso non sto qua a spiegare perché sennò rovino la trama, però avrebbe potuto farlo un po' più lungo secondo me e approfondire meglio però al di là di questo è qualcosa che negli ultimi anni non si è visto e che per fortuna avercene, insomma.
Sì, in effetti sembra un po' tirato via poi sul, insomma, parte anche proprio banalmente nella lunghezza dei capitoli, sono più approfonditi, affronta un tema in ciascun capitolo, poi invece andando verso le pagine finali sembra quasi, insomma, un po' voler tirar via, sembra che si sia in un certo senso lasciato prendere poi dalla scrittura, no?
Sì, peraltro tu hai detto giustamente che è il terzo libro in 3 anni, a differenza degli altri però questo lui l'aveva finito prima del cerchio, quindi si vede che proprio ci ha messo un tipo di lavoro diverso, un po' di tecnica diversa, perché poi è ritornato, ci ha lavorato, però ecco, ci avesse lavorato un po' di più secondo me saremmo veramente davanti a un capolavoro, però stiamo facendo veramente le pulci a un
grande,
sì.
Vabbè, li ricordiamo questi 3 libri, insomma, gli ultimi 3 libri nel 2012, in Italia sono sempre usciti con un anno di ritardo,
sì.
Ologramma per il re del 2012, quindi per noi 2013, il cerchio del 2013-2014 e insomma è questo qua, questo I vostri padri dove sono, i profeti vivono per sempre. Tra l'altro insomma hai fatto riferimento alla tradizione filosofica a cui si rifà da Platone in poi, e il titolo stesso richiama, cioè c'è una citazione biblica, no? Richiama una citazione di Zaccaria e diciamo si inserisce esplicitamente, c'è un riferimento a questa tradizione filosofica e subito pone la questione in termini morali, no? Di giusto, di sbagliato, di redenzione, dannazione, c'è anche un po' questa tematica biblica tra le righe.
Sì, lui tra l'altro da sempre ha voluto fare l'autore morale, cioè lui più volte ha dichiarato la sua vicinanza a Vonnegut, spiegando che Vonnegut però a differenza sua era stato in guerra, ne aveva passate di ogni colore, quindi aveva tutto il titolo possibile per fare, per scrivere opere morali. Eggers ci ha provato per tanto tempo con anche dei buoni risultati secondo me, però questo è qualche spanna sopra gli altri, perché una cosa molto che mi è piaciuta molto di questo libro è che Eggers è esploso con il suo primo romanzo, che era L'opera struggente di un formidabile genio, dove lui era totalmente in primo piano, era la storia della perdita di sua madre, la storia di lui e suo fratello, della fondazione della rivista McSweeney, così, ed era un memoir praticamente. Ed è l'altro romanzo più riuscito secondo me suo, ed è bello che i due romanzi più riusciti siano uno dove lui si mette totalmente in primo piano e l'altro dove lui si espunge drasticamente dalla narrazione, e penso che lui in questo modo abbia trovato la maniera per parlare, per fare dei discorsi morali senza suonare bacchettone o senza sì. Che comunque la gente gli possa dire ma tu sei un polemico, no, io non ci sono qua dentro. Quindi,
perché come giustamente hai detto prima, tutto questo lo fa non in maniera fine a se stessa, ma lo fa ai fini di una storia, cioè noi veramente assistiamo ad abbiamo una lettura dove vogliamo sapere che fine faranno i personaggi, che fine farà lui, se verrà preso, verrà scoperto, non verrà scoperto, per cui insomma mi sembra l'unica soluzione possibile, ecco, per fare dei discorsi tipo filosofico e morale su temi del genere.
Sì, esatto, esattamente.
Allora, sono le 12, le 13 e 38 e 28, purtroppo noi non abbiamo più tempo, ti faccio proprio un'ultimissima domanda, quindi insomma la direzione di Egger sembra questa ormai, dal particolare all'universale, insomma anche sul cerchio, alla fine era andato a giudicare un po', diciamo a commentare la società contemporanea americana, quindi insomma l'andazzo che sta prendendo è un po' questo qua.
Sì, sì, secondo me sì, non mi aspetto un altro romanzo come questo da lui, però mi aspetto un altro atto di coraggio, spero, cioè spero che lui tecnicamente tiri fuori qualcosa di ancora più nuovo e dirompente, diciamo, con tutti i rischi del caso,
sì. Perché... Sì, 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 però sicuramente Eggers non ha paura. E, insomma, Fabio, sia io che te, insomma, lo consigliamo senza ombra di dubbio. Dev Eggers, i vostri padri dove sono? I profeti vivono forse per sempre. Edizioni Mondadori, è uscito da poco, lo trovate in libreria, in ebook. E lettura consigliatissima.
Consigliatissima.
Grazie Fabio, in bocca al lupo, a presto.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday.
La colazione dei campioni.
E torniamo in diretta quando sono le 13:40. Questa è sempre la colazione dei campioni. Nella prima parte abbiamo parlato di un romanzo, il nostro libro della settimana, Dev Eggers, I vostri padri dove sono e i profeti vivono forse per sempre, insieme a Fabio De Otto, che ringraziamo ancora una volta. Tra pochissimo parleremo di Scriba Festival. Lo faremo insieme al professor Mario Cannella, ma prima ci ascoltiamo un pezzo. perché è uscito il nuovo album della band Elvai, ovvero Matt Berninger e Brent Knopf, rispettivamente dei The National e dei Ramona Falls. L'album si chiama Return to the Moon, è uscito per etichetta 4AD il 2 novembre, quindi veramente pochissimo tempo fa. Io vi propongo questo brano che si chiama Silent Ivy Hotel, loro sono Elvai.
Sitting on the floor, poured on my teens in a towel under the door. Still don't really know you very well. How long have we been coming here to the Silent Ivy Hotel? It'll only last for a silent 90 minute, a silent 90 minute, a silent 90 minute. It'll only last for a silent 90 minute, it'll only last a while. We could stay here forever and never get it together. Wouldn't matter whatsoever, we'll never get it together. I put your hair in an arrangement with helium and tape. I decided I would love you, I decided not to wait. We have an arrangement, we give each other pain. A little mind for yours, it's all pretty much the same. It'll only last for a silent 90 minute, a silent 90 minute, a silent 90 minute. It'll only last for a silent 90 minute. It'll only last a while. We could stay here forever and never get together. Wouldn't matter whatsoever, we'll never. Waste of love, love, to waste of love.
Si chiama Elvai, il nuovo progetto musicale di Matt Berninger dei The National e Brent Knopf dei Ramona Falls. L'album è uscito il 2 novembre per etichetta 4AD, si chiama Return to the Moon. Ed è un disco che si apre con una traccia molto brutta, ma che poi invece nasconde altre tracce decisamente più interessanti, almeno dal mio punto di vista, come questa Silent Ivy Hotel. Ma noi cambiamo decisamente argomento, perché questa settimana inaugura Scriba Festival dal 6 all'8 novembre qui a Bologna, in vari luoghi della città, in vari luoghi cari alla lettura della città. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente uno degli ospiti in programma in questa edizione di Scriba Festival. È con noi Mario, il professor Mario Cannella, lessicografo. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Io le chiederei subito che cosa fa un lessicografo, giusto per chiarire ogni dubbio.
Beh, diciamo che in generale si occupa del lessico, cioè dell'insieme delle parole di una lingua, e se le occupa per scrivere dei vocabolari. Il lessicologo studia, il lessicografo, oltre a studiare, ha lo scopo di fare dizionari. Poi cosa vuol dire fare oggi un dizionario come lo Zingarelli? Sarebbe un po' lungo da spiegare, ma gli ho dato almeno la definizione generale.
Esatto. Allora, quest'anno il tema di Scriba è Arrivano i mostri. Diciamo, lei si occupa, tra le altre cose, di un tipo molto particolare, molto temibile di mostri, ovvero i mostri linguistici. Io le chiederei che cosa sono, da dove vengono e soprattutto come ci si protegge dai mostri linguistici.
Ma sa, anche in questo caso bisogna intendersi sulle parole, che nella fattispecie, insomma, mi pare abbastanza intuitivo. Il mostro in se stesso è qualcosa che ha a che fare con una doppia natura, con la propria e con quella altrui, oppure che ha a che fare con qualcosa di anormale, di orribile rispetto alla propria natura in quanto tale. Allora, nel campo linguistico i mostri fondamentalmente non esistono, nel senso che se una parola è morfologicamente, voglio dire nel quadro della morfologia di una lingua, cioè prefisso, suffisso, declinazione, coniugazione, eccetera, è accettabile, e se foneticamente non è proprio un pugno non nell'occhio ma nell'orecchio, la parola è accettabile. Poi può darsi che non venga accettata perché la gente non piace. Quindi, cosa sia un mostro linguistico? È qualcosa di difficile da definire. Spesso si va a parare sulla parola che non si accetta, cioè una parola che a lei o a me o a qualcun altro non è simpatica, e ce ne sono tantissime. Sono stati mostri nel passato certe parole francesi o francesismi che volevano entrare nella nostra lingua, adesso spesso sono dei termini inglesi che entrano prepotentemente nel linguaggio di tutti i giorni, oppure sono percepiti come mostri una serie di parole composte.
Ma in effetti io, insomma, dai memori dei miei studi di linguistica universitaria ho imparato che la lingua è qualcosa di vivo, per cui, insomma, chi decide è la comunità dei parlanti, diciamo, la vitalità della comunità dei parlanti. Io, insomma, non riesco a capire quindi come, cioè, se la comunità è in preda a un'allucinazione collettiva rispetto all'uso di certi termini, come ci si protegge da questo?
Non ci si protegge, nel senso che l'uso crea comunque la regola, nel senso che un vocabolario può registrarlo anticipando un limite d'uso, cioè scrivendo che la parola è volgare. Allora, se in un vocabolario uno studente trova che la parola è volgare, sa che esiste e che magari è il caso di non scriverla in un tema in classe o in una tesi di laurea. Lo stesso a livello minore, se una parola è di uso colloquiale o di uso familiare, oppure se è una parola di un linguaggio tecnico di settore, molto, molto ristretto. Ma certe parole che sembrano difficili o antipatiche lo sono delle volte o per cacofonia, cioè brutto suono. Allora uno può dire: a me non piace dodecafonia perché è una parola cacofonica, ma è la stessa composizione di sinfonia e di sinfonico, cioè in se stessa non ha nulla di mostruoso. E quindi, insomma, il criterio è quello, esattamente quello che diceva lei, come diceva Nicola Zingarelli, è l'uso delle persone colte, quindi vuol dire l'uso qualitativamente ponderato che stabilisce se una parola ha un aspetto accettabile o meno. Dopodiché, sa, i mostri ce n'è tanti, spesso si prendono ad esempio quelli della burocrazia,
Certo.
perché sono parole di uso tecnico, rispetto, non so, attenzionare, attergare, bigliettazione, possono dar fastidio, non so, uno sportello, lei arriva allo sportello di una stazioncina e scrive che c'è scritto sportello impresenziato, vuol dire che è chiuso, cioè che in quel momento non c'è nessuno, ma scrivendo impresenziato probabilmente si vuole alleviare il fastidio di chi ci arriva, insomma. Ecco, io ritengo che i veri mostri linguistici non siano tanto questi, che sono parole che poi entrano nell'uso e volta a volta, come ha detto lei, nel tempo vengono accettate o meno. Obliterare o vidimare, per esempio, vidimare è una parola che viene dal francese.
Certo.
Viene dal francese, ma tra l'altro viene dal francese e a sua volta dal latino, perché era l'uso della cancelleria di apporre il timbro vidimus, abbiamo visto, a un documento. Da quel vidimus il francese hanno ricavato vidimè e è diventato poi in italiano vidimare. Quindi il passaggio è un passaggio, normale, diciamo così, nella circolazione delle parole. E le vere mostruosità linguistiche sono le mostruosità, secondo me, degli usi, quello per cui uno scrive accelerare con due L o non so, esterefatto con una R o non so, o machiavellico con una C, oppure dice stage dovendo dire stage, fare uno stage, ma in mente stage, come spesso viene pronunciato, è una parola inglese che ha tutto un altro significato, perché vuole dire palco, più o meno. Quindi questi sono, oppure il famoso piuttosto che.
Esatto, volevo arrivare a qui, al temibile piuttosto che veramente questa è un'allucinazione collettiva, nel senso ormai
sono
sembra
d'accordo.
Inarrestabile come.
Sono d'accordo, sì, è una specie di blob che si allarga a dismisura. Ora, nessuno è fedele alle norme, diciamo così, in quanto tale. La norma è tale, ma può cambiare nel tempo. Ci sono delle norme che erano tali nel 600-700, non sono più tali oggi, quindi non sono norme immutabili. Però quando il non rispettare la regola porta a degli equivoci, e allora bisogna essere duri, come lo Zingarelli dice, uso improprio, insomma, quando invece di usarlo come sinonimo di anziché viene usato come oppure. Ma le faccio un esempio: se io dico penso che faremo stampare il libro a Padova piuttosto che a Bologna, non si capisce, cioè dovrebbe essere esattamente che lo faremo stampare a Padova e non a Bologna, mentre con l'atteggiamento che c'è oggi potrebbe significare che lo faremo stampare o a Padova o a Bologna.
Esatto.
Tutti esempi che io ho preso anche ascoltando la radio. Bisogna puntare sulle piccole librerie specializzate piuttosto che sulla rete. Che vuol dire?
Sì.
In senso stretto vuol dire che bisogna puntare sulle librerie e non sulla rete, ma probabilmente quella frase era stata detta per dire che bisogna puntare su tutte e due, su una oppure l'altra. Ecco allora che questo equivoco può dar luogo a dei pasticci, insomma, proprio nella comunicazione. In questo senso si può parlare di piccoli mostri, ecco, che girano e si aggirano tra noi e tendono ad allargarsi.
Allora, se volete saperne di più, l'appuntamento con il professor Mario Cannella è per l'8 novembre, dico bene, alla libreria Coop Zanichelli, ore 17.30, il titolo del suo intervento è Le mostruosità linguistiche, insomma, e ci racconterà, insomma, altre mostruosità linguistiche.
Ne parleremo, sì.
Grazie, professore.
Grazie a lei, buon lavoro, grazie, buona giornata.
Grazie. E noi ricordiamo l'appuntamento con Scriba Festival a 6, 7, 8 novembre qui a Bologna, in vari luoghi della città. Si parte venerdì 6 novembre alle 18 in Sala Borsa. Con Carlo Lucarelli, Raccontare la mafia, il mostro dalle mille facce. Alle 18.30 presso l'Enoteca Divinis, TripAdvisor, si parla di scrivere su TripAdvisor con Lorenzo Trenti, giornalista. Passiamo al 7 novembre, dove so che molti di voi Saranno felici di sapere che alle 18.30 presso sempre la libreria Coop Zanichelli ci sarà un incontro con Emidio Clementi in collaborazione con Home Movies. L'incontro si chiama La Notte del Pratello, ci sarà proprio un reading di Emidio Clementi. Siamo a domenica 8 novembre, dove appunto oltre l'incontro con il professor Mario Cannella, di con cui abbiamo appena parlato, alle 18.30 potete rimanere tranquillamente comodi comodi alla libreria Coop Zanichelli, perché ci sarà Ermanno Cavazzoni in un incontro che si chiama Area 51, indagine sui misteri alieni. Vabbè, insomma, io ve ne ho letti soltanto qualcuno dei tanti tanti appuntamenti dell'edizione di quest'anno di Scriba Festival. Vi rimando chiaramente al sito internet per tutte le informazioni. Si è fatto tardissimo, a me ormai non resta che giusto il tempo per salutarvi, chiedervi scusa perché prima ho tagliato brutalmente Friday I'm in Love di Io la Tengo, purtroppo il GR fa così. Dopo di noi Sound and Vision, ringraziamo Fabio De Otto, il professor Mario Cannella. La colazione dei campioni torna mercoledì prossimo puntuale alle 13. Se volete scriverci durante la settimana alla colazione dei campioni @ultimasigaretta.com, sul sito di Radio Città del Capo pubblichiamo i podcast. Da Massimiliano Colletti è tutto, un buon pomeriggio con i programmi di Radio Città del Capo, grazie. Times are getting